La rivista italiana di teosofia presenta dal numero di maggio-giugno 2023 Elena Petronna Blavatsky in Tibet di Pedro Oliveira. Legge Nicoletta Boriello.
Tra i molti misteri nella vita di Elena Petrovna Blavatsky, quello centrale è chi lei fosse realmente. Studiosi di diverse correnti parlarono di lei come di una viaggiatrice avventurosa, di una donna volitiva, una scrittrice russa che si dilettava dell'occulto, una sensitiva e una medium, oltre ad altre descrizioni assai meno gentili. Una vita con molte sfaccettature come la sua indusse diverse interpretazioni della sua personalità, quella di una donna fortemente indipendente che viaggiò nel mondo, talvolta in luoghi proibiti come il Tibet. Ma la descrizione che assolutamente conta per capire il suo vero compito nel mondo è quella fatta dai suoi maestri. La messaggera della rinascita della tradizione esoterica nel mondo occidentale. Per loro lei fu Upasika, un Kela iniziato. Anche ai suoi tempi la gente adoperava la parola iniziazione per attrarre attenzione, seguaci, potere e denaro. Nel mondo di oggi essa è diventata un marchio, un logo aziendale usato da molti individui esaltati e decisi a costruire intorno a sé un impero spirituale, vendendo il messaggio che il guru, iniziato, avatara, ha raggiunto il vertice dell'illuminazione spirituale e che tutto ciò che noi dobbiamo fare è seguirlo o seguirla a un determinato prezzo. Diversamente da simili individui, HPB intraprese volontariamente una vita di completo autosacrificio allo scopo di preparare se stessa al compito assegnatole dai maestri. Nel fare ciò, attirò su di sé il disprezzo e l'opposizione del mondo. Si dovette confrontare con il tradimento e l'ignominia e fu soggetta a spietate campagne di diffamazione e a cattiverie. Per una persona profondamente sensibile spiritualmente, che andò incontro a un completo processo di trasformazione interiore e spirituale, ricevere le più vili maldicenze umane deve essere stato un calvario indicibile. Le citazioni seguenti riportano, talvolta in dettaglio, il processo unico che HPB attraversò. Va da sé che solo un individuo pieno di risorse sarebbe stato capace di affrontarlo come lei, senza l'attrattiva di un qualsiasi tornaconto personale. Questa è la descrizione che i Mahatma fecero dell'impegnativo processo che porta un candidato allo stato di Kela, processo raggiunto da HPB. Ogni essere umano ha in se stesso immense capacità e il dovere degli adepti è di creare situazioni tali che gli permettano di imboccare il sentiero della mano destra, se in lui esiste questa capacità. Non siamo liberi di negare questa possibilità a un postulante, come non siamo liberi di guidarlo e dirigerlo sulla retta via. Al massimo possiamo solo dimostrargli, dopo che abbia felicemente terminato il periodo di probazione, che se egli agirà in un modo prenderà la strada giusta e se agirà nell'altro prenderà quella sbagliata. Ma finché non avrà terminato quel periodo, lasciamo che combatta le proprie battaglie nel miglior modo possibile. Talvolta dobbiamo agire così anche con i Kela iniziati superiori come HPB, quando sia loro permesso di lavorare nel mondo che più o meno tutti evitiamo. In un'altra lettera, il Mahatma KH riferisce che i capi degli adepti cercarono a lungo per trovare qualcuno come HPB e riporta anche come fu concepita la formazione della società teosofica dalla fratellanza degli adepti. Dopo circa un secolo di ricerche infruttuose, i nostri capi dovettero valersi dell'unica occasione di mandare un corpo europeo su suolo europeo affinché servisse da tratto di unione fra quel paese e il nostro. Il prossimo 17 novembre scadrà il termine di prova settenario dato alla fondazione della società per parlare di noi, con discrezione. Uno o due di noi speravano che il mondo fosse tanto progredito intellettualmente, se non intuitivamente, da accettare la dottrina occulta e dare impulso a un nuovo ciclo di ricerche occulte. Altri più saggi, come sembrerebbe ora, erano d'altro avviso, ma fu dato il consenso alla prova. Tuttavia si convenne che l'esperimento fosse fatto indipendentemente dalla nostra direzione personale, che non vi fossero interferenze anormali da parte nostra. Perciò, dopo aver svolto ricerche, trovammo in America l'uomo che doveva fungere da capo, un uomo di grande coraggio morale, altruista e dotato di altre buone qualità. Era ben lungi dall'essere il migliore, ma, come dice Hume nel caso di HPB, era il migliore che si potesse trovare. A lui associammo una donna dalle doti eccezionali e meravigliose. Con esse, ella aveva forti difetti personali, ma, così com'era, non esisteva un'altra persona adatta a questo lavoro. La mandammo in America, li facemmo incontrare e l'esperimento ebbe inizio. Questi passaggi spiegano in maniera chiara che il successo della nuova iniziativa, la società teosofica e la diffusione della teosofia, fu basato in non piccola misura sull'addestramento occulto di HPB in Tibet. La preparazione non poteva essere condotta in nessun'altra nazione e richiedeva la presenza fisica di HPB in quell'isolata regione in cui i suoi maestri vivevano. Jeffrey Barborka, nel suo pregevole libro Elena Petrovna Blavatsky, Tibet and Tulku, presenta significative prove non solo dei suoi viaggi in Tibet, ma anche di sfuggita scorci dell'allenamento spirituale cui lei veniva sottoposta sotto la guida dei Mahatma. Barborka riporta la seguente lettera di HPB a Sinnet. «Io dico al mondo, signore e signori, sono nelle vostre mani, soggetta e subordinata alla giuria del mondo, solo da quando ho fondato la società teosofica. Tra la Blavatsky del 1830 e la HPB del 1875 è steso un velo e voi non dovete interessarvi a ciò che è accaduto dietro di esso, prima che io comparissi come personaggio pubblico. Tutta la mia vita, eccetto le settimane e i mesi trascorsi con i maestri in Egitto e in Tibet, è inestricabilmente piena di eventi, i cui segreti e i fatti reali della vita riguardano i vivi e i morti, e io mi sono resa responsabile solo della loro apparenza esteriore». Nel passaggio successivo, HPB replica ad Arthur Lilly, critico riguardo i suoi viaggi in Tibet. «Ho detto ad Arthur Lilly anche che sono vissuta, in periodi diversi, sia nel piccolo Tibet sia nel grande Tibet, e che in totale ammontano a più di 7 anni. Poi io non ho mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, che ho trascorso 7 anni consecutivi in un monastero. Ciò che ho detto e che ora ripeto è che mi sono fermata nelle lamasserie, che ho visitato il territorio di Shigatse, il monastero di Tashi Lumpo e i suoi dintorni, e che sono stata più all'interno, in luoghi mai visitati da altri europei, e che egli può solo sperare di visitare». Nella stessa replica a Lilly, HPB ricorda di aver incontrato i suoi maestri vicino al confine con il Tibet. «Solo pochi anni fa, come posso provare con numerosi testimoni, mentre viaggiavo dal Chandang Nagar a Darjeeling, invece di dirigermi là direttamente, a metà strada incontrai degli amici muniti di un mezzo di trasporto. Quindi lasciai il mio treno e con loro passai nel territorio del Sikkim, dove trovai il mio maestro e il Mahatma Kutumi. Da lì ho percorso 5 miglia attraverso il vecchio confine del Tibet». In una lettera a Sinnet, HPB ricorda una breve ma significativa visita all'ashram del suo maestro. «Il fatto è che se non avessi lasciato Bombay nel più grande segreto, perfino alcuni teosofi che ci fecero visita mi credevano a casa, ma indaffarata e invisibile come al solito. Se non me ne fossi andata, per così dire, in incognito, fino a quando raggiunsi le colline e abbandonai la ferrovia per entrare nel Sikkim, non mi sarebbe mai stato permesso di farlo indisturbata e non avrei mai visto M e KH, entrambi nei loro corpi. Oh Signore, sarei morta a quest'ora. Oh, benedetti, benedetti quei 2 giorni. Era come ai vecchi tempi, quando l'orso veniva a farmi visita. Lo stesso tipo di capanna di legno, un vano diviso in 3 scomparti, per le stanze e che si ergeva nella giungla con quattro zampe, come quelle del pelicano. Gli stessi chela gialli che si muovevano silenziosi, lo stesso eterno suono, gul, 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 dell'inesauribile chilum, sorta di pipa conica e diritta, del mio capo, la vecchia dolce voce familiare del vostro KH, la cui voce è ancora più dolce e il viso ancora più magro e trasparente. Lo stesso tipo di arredamento, pelli e cuscini imbottiti di pelo di coda di yak e stoviglie per il tè salato. Il passaggio di seguito, riportato dalle Personal Memories of Elena Petrovna Blavatsky di Mary Kane F., si riferisce a uno dei periodi di preparazione spirituale cui HPB si sottopose in Tibet con i suoi maestri. Finalmente nell'ashram del maestro. Della vita di HPB nella casa del suo maestro abbiamo colto solo pochi scorci. Uno dei momenti più intimi è contenuto nel seguente ricordo da lei fissato nel 1886. Ero ancora, una scena di qualche anno fa, a casa del maestro KH. Sedevo in un angolo, su una stuoia, mentre lui camminava per la stanza, vestito con abiti da cavallerizzo. E il maestro M parlava a qualcuno dietro la porta. Io ricordare non riesco, risposi a una sua domanda riguardo una zia morta. Egli sorrise e disse: «Che buffo inglese usi!» Allora provai vergogna, mi sentii ferita nella mia vanità e cominciai a pensare, badate bene, nei miei sogni o visioni che erano la riproduzione esatta di ciò che avvenne, parola per parola, 16 anni fa. Ora sono qui e parlo inglese come lo trovo scritto, come farei leggendo una lingua fonetica, cioè un idioma in cui c'è corrispondenza tra la parola scritta e la pronuncia. L'inglese non è una lingua fonetica. Forse posso imparare a parlare in modo migliore con lui. Per essere chiari, anche con il maestro usavo l'inglese che, cattivo o buono, per lui andava bene. Lo stesso, perché egli non lo parlava ma comprendeva ogni parola che usciva dalla mia mente. E io sono fatta per comprenderlo. Come ciò sia possibile non sono in grado di dirlo o spiegarlo, ma lo faccio. Mi piglio un colpo se non è così. Anche con Diwal Kul parlavo inglese, lui lo parlava perfino meglio del Mahatma KH. Quindi ancora nel mio sogno, 3 mesi più tardi, come mi venne fatto percepire in quella visione, mi trovavo con il Mahatma KH vicino al vecchio edificio che era stato abbattuto. Egli lo guardava e, poiché il maestro non era in casa, gli proposi alcune frasi che stavo studiando in lingua Sanskrit nella stanza della sorella e gli chiesi di dirmi se le avessi tradotte correttamente, passandogli un foglietto di carta su cui avevo trascritto le frasi in inglese. Prese il pezzo di carta, lesse quello che avevo scritto e, correggendo l'interpretazione, le lesse nuovamente, poi mi disse: «Il tuo inglese sta migliorando, prova a prendere dalla mia mente anche solo quel poco che so di questa lingua». Mise la mano sulla mia testa, nella regione della memoria, e premette le dita su di essa. Io sentii lo stesso insignificante dolore, come nella precedente occasione, e provai lo stesso brivido freddo. Da quel giorno, egli ripeté questa operazione ogni giorno, per circa 2 mesi. La scena cambia ancora, e sto partendo con il maestro che mi sta rimandando in Europa. Sto salutando sua sorella, il figlio di lei e tutti Kela. Ascolto ciò che il maestro mi dice, e poi ci furono le parole di addio del Mahatma KH, che mi prendeva in giro come faceva sempre. Nel seguente passaggio della lettera del Mahatma KH a Sinnet e a Yum, il maestro tenta di spiegare uno dei misteri della personalità di HPB, talvolta fraintesa dai due. Mi rendo penosamente conto del fatto che l'abituale incoerenza delle sue affermazioni, specialmente quando è agitata, i suoi strani modi fanno sì che la consideriate una persona poco adatta a trasmettere i nostri messaggi. Ma, gentili fratelli, una volta che abbiate appreso la verità, una volta che vi sia stato detto che la sua mente è instabile, l'apparente incongruenza delle sue parole e idee e la sua eccitazione nervosa, in breve, che tutto ciò che serve a sconvolgere i sentimenti delle persone dalla mente sobria, le cui idee di riservatezza e di buone maniere sono urtate dalle strane esplosioni di quello che considerano il suo umore e che vi disgustano tanto, Una volta che sappiate che nulla di tutto questo avviene per colpa sua, forse sarete indotti a vederla sotto una luce completamente diversa. Benché non sia ancora giunta l'ora di farvi conoscere completamente il segreto e benché non siate ancora pronti a comprendere il grande mistero neppure se ve ne parlassimo, a causa della grande ingiustizia e del grande torto fatto, sono autorizzato a lasciarvi intravedere al di là del velo. Questo stato è intimamente legato alla sua disciplina, occulta nel Tibet, ed è dovuto al fatto che viene mandata da sola nel mondo per preparare a poco il cammino agli altri. Dopo circa un secolo di ricerche infruttuose, i nostri capi dovettero valersi dell'unica occasione di mandare un corpo europeo su suolo europeo, affinché servisse da tratto di unione fra quel paese e il nostro paese. Non capite? No, naturalmente. Allora vi prego di ricordare ciò che ella ha cercato di spiegare e che voi avete capito abbastanza bene, vale a dire i 7 principi dell'essere umano completo. Ora nessuno, uomo o donna, a meno che non sia un iniziato del 5° cerchio, può lasciare i dintorni dei Bodhla e ritornare nel mondo nella sua completa totalità, se posso usare questa espressione. Almeno uno dei 7 satelliti deve restare lì per 2 ragioni. Primo, per formare il legame necessario, il filo trasmittente. Secondo, come garanzia che certe cose non saranno mai divulgate. Ella non fa eccezione alla regola e voi avrete visto un altro esempio, un intellettuale che ha dovuto lasciare dietro di sé uno dei suoi rivestimenti. Per questo è considerato molto eccentrico. La condotta e lo stato degli altri 6 dipendono dalle qualità innate, dalle particolarità psicofisiologiche della persona, specialmente dalle caratteristiche trasmesse da ciò che la scienza moderna chiama atavismo. Agendo secondo i miei desideri, mio fratello M vi ha fatto un'offerta per suo mezzo, se ben ricordate. Non avevate che da accettarla. In qualsiasi momento avreste potuto conversare per un'ora o più con il vero Baiccioli, invece di trattare con l'impalcatura psicologica come generalmente dovete fare ora. HPB conosceva, molto prima del 1889, anno di pubblicazione della Voce del Silenzio, una delle verità cardinali della via spirituale. No, ho candidato alla conoscenza nascosta della natura. Se uno volesse seguire i passi del santo Tathagata, quei doni e quei poteri non sono per sé. In un mondo che ogni giorno glorifica l'egoismo e l'egocentrismo, il suo esempio splende come una stella in un cielo profondamente buio. Il suo esempio diviene esso stesso un insegnamento. Dimentica te stesso nel servizio di tutto ciò che vive. Quando era in punto di morte nella sua casa di Londra, nel maggio del 1891, le sue ultime parole a Isabel Cooper Oakley furono: «Mantenete il legame intatto, non lasciate che la mia ultima reincarnazione sia un fallimento». Lei era il legame vivente con il mondo degli adepti, dei maestri di saggezza e di compassione, un mondo di perfetto altruismo, di pace e rinuncia a tutto ciò che riguarda se stessi. I cinici affermarono che tale legame si era interrotto con la sua morte, perché non riuscirono a vedere che quello rimase vivo in ogni teosofo, che continuò ad aspirare a servire, a esplorare più in profondità, a pulire il proprio cuore, a purificare la mente, a dimenticare se stesso. Il legame è una rivoluzione spirituale che non può essere fermata. Il legame con i maestri di saggezza, che HPB incarnò, non muore. Esso illumina molte vite, conforta molte anime e fornisce energia a un movimento spirituale globale. Lei vive tra noi come essenza della teosofia messa in pratica.
Pedro Oliveira, già segretario internazionale della Società Teosofica e capo dell'ufficio editoriale di ADR, è ora coordinatore didattico per la Società Teosofica in Australia. Per restare aggiornati, iscrivetevi al podcast e visitate il sito teosofica.org. Arrivederci alla prossima puntata!